Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 2 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: in corso il giubileo dei lavoratori, il cardinale Fernandez alla sesta messa dei novendiali, Francesco un lavoratore che ha vissuto con passione la sua missione. Ucraina ha firmato l'accordo sulle terre rare tra Washington e Kiev, il vicepresidente americano chiede sforzi per una soluzione duratura al conflitto entro 100 giorni. Medio Oriente incandescente, nuovi attacchi di Israele su Siria e Gaza, decine le vittime nella striscia. Sono le 8:44 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. I lavoratori gli stavano tanto a cuore, il suo lavoro di ogni giorno era espressione della sua preoccupazione per il bene degli altri e non si stancava mai di sottolineare l'importanza della dignità umana. Con queste parole il cardinale Víctor Manuel Fernández, facendo riferimento alla festa del lavoro celebrata ieri, ha ricordato Papa Francesco nella sesta messa dei novendiali, presieduta nella Basilica Vaticana. Alla liturgia in suffragio del pontefice ha preso parte la Curia Romana e il servizio di Tiziana Campisi.
D'estate, se non trovavi un prete, trovavi sicuramente lui, ha raccontato il cardinale argentino Fernandez, rievocando gli anni in cui Bergoglio svolgeva il suo ministero a Buenos Aires. Il suo lavoro era la sua missione, la sua risposta all'amore infinito di Dio. Era una sua gioia, un suo alimento, ha detto il porporato, che ha condiviso anche una riflessione personale.
Per me è sempre stato un grande mistero capire come sopportava lui, essendo un uomo grande con diverse malattie, come sopportava un ritmo di lavoro così tanto esigente, perché non solo lavorava al mattino con riunioni, udienze, celebrazioni, incontri, ma anche tutto il pomeriggio.
Francesco definiva il lavoro espressione e nutrimento della dignità dell'essere umano, ha aggiunto il cardinale, ciò che permette di sviluppare le sue capacità, lo aiuta ad accrescere le relazioni, gli permette di sentirsi collaboratore di Dio. E non è mancato nell'omelia del porporato il pensiero per i lavoratori, in particolare per quanti lavorano in condizioni poco gradevoli, con l'auspicio che possano vivere il loro lavoro con dignità e ricevere un compenso per guardare avanti con speranza. Rivolgendosi infine alla Curia Romana, Fernandez ha esortato quanti vi lavorano ad essere responsabili.
Alle ore 9 nell'aula del Sinodo si svolge l'ottava congregazione generale del Collegio Cardinalizio in preparazione del conclave. Alle 13 il briefing del direttore della sala stampa Matteo Bruni, infine alle 17 presso la Basilica di San Pietro, con la partecipazione delle chiese orientali, la settima messa dei novendiali in suffragio del romano pontefice, presieduta dal cardinale Claudio Guggerotti. Il modo migliore per commemorare Papa Francesco è prendere in mano la torcia della speranza e riscoprire lo spirito che 80 anni fa portò alla creazione delle Nazioni Unite. Sono le parole conclusive che l'arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della Santa Sede all'ONU, ha rivolto il 29 aprile all'Assemblea Generale riunita a New York in sessione plenaria straordinaria per ricordare il Papa. Ascoltiamo Monsignor Caccia al microfono di Marie Duhamel.
È stato sottolineato come la figura di Papa Francesco abbia toccato ogni persona come una unica famiglia umana che perde un membro caro.
Che impronta ha avuto il Papa Francesco e il suo pontificato ovviamente su di lei, sul suo ministero?
Per me ha dato una spinta a questo senso missionario della Chiesa, a questo senso di gioia. Evangelii Gaudium rimane la Magna Carta del pontificato. E per noi che giriamo da continente a continente, così, vedere quanto questo influisce sulla vita delle chiese quotidianamente è una bella testimonianza e credo che ha portato una ventata di giovinezza e anche di gioia nel compito missionario dell'intera comunità cristiana.
Passiamo alla cronaca internazionale, andiamo in Ucraina perché giungono segnali positivi per un accordo di pace tra le parti. Sia la Russia che l'Ucraina hanno presentato le loro proposte per la risoluzione del conflitto ed è attualmente in corso la ricerca di un punto comune per un accordo, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance. È stata inoltre siglata l'intesa per lo sfruttamento delle cosiddette terre rare tra Washington e Kiev. Francesco De Remigis.
I tasselli del puzzle di una pace possibile tra Ucraina e Russia si vanno via via componendo. Ieri la firma dell'accordo per lo sfruttamento delle cosiddette terre rare tra Washington e Kiev, secondo il presidente Zelensky, è stato il primo frutto dello storico confronto con Trump in Vaticano e apre una fase nuova. L'intesa sulle aree minerali ucraine, che il Parlamento dovrebbe ratificare rapidamente, prevede la presenza degli Stati Uniti nell'area in un perimetro che Zelensky ha definito equo, annunciando ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Il vicepresidente americano Vance ha invitato le leadership dei due paesi in conflitto a trovare una via di mezzo rispetto a quanto chiesto finora per giungere entro 100 giorni a un accordo di pace. La Casa Bianca sta negoziando una soluzione duratura, ha detto Vance in pressing, per far sì che ciascuna delle due parti avanzi una proposta realistica. Russia e Ucraina si sono avvicinate, ma sono ancora distante. Il messaggio inviato via Fox News dal segretario di Stato americano Rubio: è necessaria una vera svolta in tempi brevissimi, ha sottolineato, altrimenti Trump potrebbe riconsiderare il ruolo di mediazione.
Sempre più caldo lo scenario in Medio Oriente sul doppio fronte di Gaza e Siria, dove si sono concentrati nelle ultime ore gli attacchi israeliani. I particolari da Paola Simonetti.
Una nuova alba di morte per Gaza, dove di 31 vittime il bilancio dei raid israeliani lanciati nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito da Al Jazeera, in particolare nella parte centrale della striscia. Attacchi che si inseriscono nel quadro ribadito dal primo ministro israeliano Netanyahu, per il quale priorità centrale è il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, ma l'obiettivo supremo è la vittoria contro il gruppo islamico palestinese. Sul delicato capitolo degli ostaggi, il presidente USA Trump ha fatto sapere di aver appreso che ce ne sarebbero meno di 24, ancora vivi. Fra i piani di Israele intanto c'è però anche la difesa in Siria della comunità drusa esposta alle violenze dei miliziani sunniti che hanno rovesciato nei mesi scorsi il regime di Bashar al-Assad. Le forze israeliane hanno attaccato infatti nelle scorse ore l'area nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco. Proprio i rappresentanti dei drusi alla periferia della capitale siriana hanno firmato nel frattempo un accordo con rappresentanti del regime siriano per consegnare le armi pesanti in loro possesso e contribuire, stando a quanto annunciato dai vertici della sicurezza siriana, al rafforzamento del governo nella zona.
Almeno 542 civili sono stati uccisi dalle forze di supporto rapido e ribelli in Sudan nello stato del Darfur nelle ultime tre settimane, ma il bilancio effettivo è ancora più alto, lo riferisce l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo il quale l'orrore in Sudan non conosce limiti. Ha avuto inizio ieri il giubileo dei lavoratori, come abbiamo sentito. Le disparità salariali e le difficoltà all'accesso alla professione sono alcuni dei problemi che le donne incontrano nella sfera lavorativa. Greta Giglio ha intervistato Linda Laura Sabbadini, già presidente dell'Istat e pioniere in Europa delle statistiche per gli studi di genere.
Tutti i paesi hanno dei problemi di gap di genere che possono riguardare le retribuzioni, il tasso di occupazione femminile, i ruoli decisionali dove le donne sono molto più penalizzate. In primo luogo c'è un problema proprio di accesso al lavoro. Il secondo elemento fondamentale ha a che vedere con quella che viene chiamata child penalty. Questa penalizzazione incide in termini retributivi, incide sul percorso di carriera e poi incide anche sul raggiungimento di livelli decisionali più alti.
Quali sono le strategie che sono più efficaci per combattere questo fenomeno?
Basterebbe dotarsi di una strategia che permette, fin da quando sono piccoli i bambini, di indirizzarli in modo che tutti si possano sentire liberi. Se investissimo di più in cambiamento, rinnovamento, avremmo dei risultati inaspettati.
In questi giorni anche l'icona del rock Patti Smith si è unita alle voci di cordoglio per ricordare Papa Francesco. Sentiamola intervistata da Eugenio Morrali e Fabio Colagrande.
Li ho sentiti vicini come il battito del mio cuore. Ricordo quando ci ha detto che quando preghiamo dobbiamo farlo con il cuore e non come pappagalli limitandoci a recitare parole. E lo stesso vale per l'ascolto. Ho sempre ascoltato le sue parole dal cuore, perché lui parla dal cuore. Con lui tutto è da cuore a cuore.
Nel 2018 lei ha scritto il bellissimo testo del brano These Are The Words, una canzone per il documentario di Wim Wenders. Quali sono, secondo lei, le parole che hanno maggiormente caratterizzato questo pontificato?
Le parole che mi vengono in mente e che associo alla misericordia, all'umiltà, all'umanità, alla carità, alla speranza di Papa Francesco sono amore e compassione. Piango insieme alla gente, però sono anche molto felice che abbiamo avuto Francesco tra noi e che abbiamo ancora le sue parole. Dobbiamo tenerle vicino al nostro cuore.
È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.